Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di .NET Podcast, il podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Io sono Mauro Servienti e ad oggi ho il piacere di avere con me Lorenzo Barbieri. Lorenzo è una di quelle persone che dopo che hai incontrato per la prima volta ti chiedi perché non l'ho incontrato prima? Lorenzo è anche una delle tre persone che hanno avuto un ruolo fondamentale nel dare forma alla mia carriera. Le altre due spero di averle presto ospiti. Benvenuto Lorenzo.
Grazie Mauro e benvenuto, cioè buongiorno a tutti.
Per la prima domanda di rito è la solita e quindi faccio una premessa. Se qualcuno non ti conosce gli caviamo gli occhi, ma diciamo che partiamo dal presupposto che ti conoscono tutti, ma ci sia qualche remoto nuovo ascoltatore che non sa chi sei. Una breve introduzione di te stesso.
Allora, ciao a tutti, io sono Lorenzo Barbieri, conosciuto anche come il genio del male. E in pochissimi sanno il perché e non voglio rovinare il segreto, quindi non lo racconterò neanche qui, ma sappiate che non è un nome che mi sono scelto io, ma è un nome che mi è stato dato, ma non ho combinato niente, cioè non ho cercato di dominare il mondo, cose del genere, meglio non ancora, ma adesso ho un bambino di 3 anni e quindi non sono troppo preso per i miei piani di dominazione globale. A parte gli scherzi, sono un cloud architect in Microsoft, ho lavorato per anni come evangelista sempre in Microsoft. Prima di entrare in Microsoft ero MVP di Microsoft, Microsoft Certified Trainer. Sono sempre stato, diciamo, appassionato del mondo Microsoft fin da quando ho fatto la tesi di laurea nel 99. Questo vi fa capire quanto sono vecchio, perché mi sono laureato nel secolo scorso. E diciamo che sono sempre stato un appassionato del mondo community e ho visto nascere, ho anche aiutato a far nascere almeno, diciamo, decine di community in Italia, che magari dopo una cena con me che mi presentavo lì e gli dicevo: scusatemi, ma deve venire un pirla da Milano perché 10 persone nelle Marche, o mettete una regione a caso, si trovino per parlare di community, di Max o di .NET, quello che è. E molto spesso poi da lì, da quell'incipit dovuto a una cena con me, partiva la nascita di una community. Mauro, ti ricordi bene anche di quei tempi. Però diciamo che adesso il mio grande, da qualche anno, ormai quasi 10 anni, uno dei miei più grandi passioni è anche insegnare il public speaking alla gente, più che altro per un motivo molto egoistico, perché mi ero rotto di vedere sessioni magari dove il contenuto tecnico era anche bello, ma che mi veniva voglia di dare le testate contro il muro perché gli speaker facevano sempre gli stessi errori. Errori, attenzione, che ho fatto anch'io quando ho iniziato. Poi, guardando gli speaker molto più bravi di me, mi ero corretto, ho iniziato a farli miei, ho iniziato a imparare. E ho detto, però, a me sarebbe piaciuto che qualcuno mi avesse insegnato cosa fare senza dover prendere schiaffi per anni prima di capirlo, e quindi mi sono dato da fare. Adesso ho scritto un libro che è stato pubblicato da Synfusion, Public Speaking for Geeks Succinctly. C'è un altro che uscirà probabilmente entro un mese, che è Beyond Public Speaking for Geeks Succinctly, sempre gratuito su Synfusion. E poi ho un blog che si chiama publicspeaking.dev, in inglese, dove parlo di questi temi legati al public speaking, e non solo, perché parlo anche di personal branding, di remote public speaking. E infatti, ad esempio, il secondo libro, Beyond Public Speaking for Geeks Succinctly, è molto dedicato al public speaking da remoto, da casa, public speaking con la pandemia, public speaking con figli che ti si arrampicano sui vetri mentre tu stai facendo una presentazione davanti a 100 persone. E quindi questo più o meno quello che sono io. Sto per lanciare su in beta la nuova versione del mio sito, che è geniodelmale.info, dove vi rimando se volete restare in contatto con me nel caso non sappiate chi sono e non mi seguiate già su altri canali.
Ecco, Lorenzo è una di quelle persone per cui la regola il tuo curriculum vitae dovrebbe essere in una pagina, è impossibile fondamentalmente.
Infatti taglio un sacco di robe, ma anche perché, sai, la cosa divertente è che quando le vado a rivedere dico: mamma, ma davvero ho fatto anche questa roba? Mamma, quanto sono vecchio. No, via via, lasciamo solo le ultime cose, non ammorbiamo la gente, se no Però poi è la stessa cosa che mi sa, cioè, tante volte i colleghi mi chiamano, fa, ho chiamato te perché anche se non la sai, sicuramente mi metti sulla strada buona, che è un sinonimo per dire sei talmente vecchio che magari ti è già capitato qualcosa di simile, magari mi dai una dritta, e tante volte riesco a dare, infatti uno dei miei pregi è quello che ho una buona memoria per, non tanto per le soluzioni, ma per dove andare a trovare le soluzioni. Quindi dico, ma vai lì, c'era quel post di Mauro che faceva questa cosa, magari uno va e dopo una settimana mi scrive, oh, guarda che l'ho trovato, era esattamente quello che mi serviva. E io non ero sicuro, ma di solito va abbastanza così, per cui
Bene,
vediamo, vediamo.
bene, bene. Intanto che parlavi, mi sono appuntato che ti vorrei riavere ospite prossimamente per una puntata proprio su il public speaking da remoto. Prima che tu dicessi che il libro nuovo è orientato, perché una di quelle cose problematiche, ultimamente ne discutevamo in azienda e si diceva che io commentavo, la mia frase è stata public speaking sucks, online public speaking sucks, e perché è un mondo completamente diverso, anche e soprattutto per il
Assolutamente.
pubblico, il tipo di engagement, quindi è un argomento che interessa
Io
molto.
la cosa che vedo è che speaker che magari erano pessimi dal vivo. Li ho seguiti perché magari mi interessava il tema, ho detto cavolo. Online, mentre speaker che magari erano bravissimi dal vivo hanno mantenuto la stessa identica impostazione online e boh, è come vedere, adesso faccio magari gli amanti del circo in TV mi odieranno per come vedere a cos'era a Natale o a Capodanno quando sulla Rai davano il circo in TV. Nel circo in TV, cioè dammi due sberle e una martellata e soffro di meno, ma per me poi è però perché il circo dal vivo è un'altra cosa, è in TV e lo lasci come sfondo quando vuoi far addormentare il bambino, non lo so, cioè è proprio una roba noiosissima. Secondo me è la stessa cosa vale per il public speaking, cioè il public speaking di persona devi usare una serie di trucchi, devi usare una serie di cose. Il public speaking, banalmente, io quando devo fare sessioni importanti, poi dopo, però è sempre comunque lavoro da remoto o riunioni importanti, io le faccio in piedi con le cuffie. Adesso ho le cuffie col filo perché? Perché nel senso sono bello motivato, ma se devo fare una roba importante. E magari non sono così tanto motivato, metto le cuffie wireless, se posso tenere la camera staccata oppure metto la camera con la panoramica e giro per la stanza, perché parlare in piedi mi dà la stessa. Cioè io una volta avevo fatto un evento online di 7 ore, la sera ho postato il report dell'Apple Watch, avevo fatto tipo 26.000 passi, 15 ore in piedi, 80 minuti di esercizio fisico secondo lui, perché? Perché avevo messo la stessa energia che mettevo dal vivo e avessi fatto 8 ore seduto, dopo un po' di stare seduto ti tieni a ingobbire, cioè io ad esempio sono qua adesso con la schiena bella dritta, perché? Perché ho fatto un post che diceva immaginati di avere una corda attaccata alla testa che ti tiene dritto, perché altrimenti fatti stare ingobbito ti si stringe il diaframma, parli peggio e quando sei dal vivo non stai ingobbito, e quando sei dal vivo stai bello carico e devi cercare di ricreare le stesse cose anche se non è facile. Comunque sì,
Ecco,
molto volentieri,
Pieri. Bene.
molto volentieri.
Ecco, prendendo spunto dalla cosa che hai toccato adesso, hai un. Diciamo che la pandemia ha accelerato tutto il processo di remotizzazione del lavoro, in particolare per noi che lavoriamo nel mondo dei, chiamiamoli, servizi, cioè in informatica in questo caso. Ma. Io ti vedo e quindi so che la risposta immediata è no, ma sei stato catapultato anche tu come tanti a casa?
No,
Hai
io
un.
lavoravo da casa già da a tempo pieno già da almeno 3 anni, dal 2017, perché erano successe un paio di cose. Io avevo cambiato ruolo e da essere evangelista della filiale italiana ero diventato cloud architect per Microsoft Western Europe. E quindi molto spesso lavoravo con partner in Finlandia o in altri posti, a volte li andavo a trovare, a volte facevamo da remoto per ovvi motivi, perché se devo vedere un partner per un'ora a Milano, vado a Milano e lo vado a incontrare, vedere un partner per un'ora a Tromso o a Linz o a, che ne so, ad Anaheim, facciamo una bella call e via. E in più, tolti i tre colleghi che avevo in Italia, tutti gli altri colleghi, il più vicino, a un certo punto il collega più diretto del mio team, più vicino, era in Portogallo oppure ad Amsterdam. E quindi, cioè, andare in ufficio a Milano sì, mi faceva piacere perché magari vedevo i colleghi storici, ma non mi dava nessun valore aggiunto. Quindi prima avevo comunque una zona, diciamo, un mio ufficetto a casa, però quando lavoravo per la filiale italiana, complice anche il fatto che Microsoft non era in centro a Milano, ma era a Peschiera, quindi per me ci mettevo la metà del tempo a raggiungerlo, andavo molto spesso in ufficio, però magari andavo in ufficio alle 11, facevo un paio d'ore di lavoro a casa la mattina dove smazzavo un po' di cose, poi andavo in ufficio per essere produttivo a fare le cose che facevo in ufficio, che quello, io dico sempre che quello che c'è durante la pandemia non è smart working, tolto che smart working è un termine solo italiano, però quello che facciamo durante la pandemia non è smart working, è remote working durante una pandemia. Che vuol dire anche che io prima lavoravo tanto al bar, lavoravo tanto, magari portavo mia moglie, a fare delle cose, anche, non so, una visita, e io mi mettevo fuori all'aperto nei tavolini di un bar sera estate, intanto che lei stava dentro, io lavoravo da lì, però magari lei, non lo so, cioè, banalmente, metteva le gocce negli occhi, poi non poteva guidare, io ero lì e poi la riportavo a casa, ma lavoravo da lì, quindi smart working era: lavori, ti organizzi il tuo tempo per fare al meglio, e magari è logico che mentre sono lì al bar non faccio due call, magari mentre sono lì al bar smazzo le mail di tutta la giornata e poi le mail non le apro più fino al giorno dopo, non le apro più fino alla sera. Oggi invece, cioè, adesso magari un po' meno, però soprattutto durante il primo lockdown, il remote working da pandemia è un'altra cosa, e a me è pesato tantissimo. Quando la gente mi dice: ma tu ci sei abituato perché lo fai già da 3 anni, ma questa è galera, cioè questo non è smart working, questa è galera, perché poi i bimbi a casa da scuola, io ringrazio, lo dico sempre, lo dirò sempre, Microsoft è stata veramente, penso, una delle società migliori al mondo da questo punto di vista, perché ci ha dato un sacco di giorni ai genitori che hanno bambini piccoli per poter stare a casa, ad accudire i bambini senza dover prendere ferie, permessi o altro. Io l'ho usato, io lavoravo 3 giorni a settimana e 2 giorni stavo a casa ad accudire mio figlio, e come si dice, anche perché lui mi cercava, anche perché io non ho un ufficio separato, io ho un ufficio in casa, quindi col bambino piccolo. Oggi non li sto praticamente più usando perché lui va a scuola, però io veramente sono grato a Microsoft per questa cosa che ci ha dato, perché veramente è stata una cosa lungimirante, e io nei giorni che lavoravo cercavo, di colmare il gap. Poi, attenzione, io, essendo già abituato a lavorare da casa da prima, e se uno mi chiede, ho partecipato anche a dei sondaggi, col remote working hai lavorato più o meno o uguale a prima, io lavoravo uguale a prima. Perché? Perché già c'ero passato dal fatto di dire resti a casa e quindi non fai le pause, non fai le cose, cioè io già mi ero attrezzato. Quando sento la gente che mi dice: ah no, io non vedo l'ora di tornare in ufficio perché sono stufo di lavorare dalle 8 alle 20, ma è colpa tua. Cioè,
Certo.
io non lavoro anche i giorni che lavoravo, di quelli che non dovevo accudire il piccolo, i giorni che lavoravo, io facevo le mie ore, ma finita una call, magari avevo 10 minuti, scendevo a giocare un attimo col bimbo, poi tornavo su. Lui sapeva che il papà, anche se era piccolo, gli dicevo: guarda che papà va a fare una call da un'ora, poi torna. Lui dopo un po' aveva capito che papà spariva a momenti intermittenti, e quindi diciamo che questa cosa qui mi ha permesso di viverla abbastanza bene. Però attenzione, non confondiamo il remote working da pandemia, ovvero la galera, con il remote working quello vero, o lo smart working, chiamiamola all'italiana, almeno per quello che mi riguarda.
Esatto. Il termine galera mi piace molto, come neanche tanto metafora, proprio galera,
Esatto.
perché non è un'analogia, è veramente galera è stata. Bene, ok, usando questo come input, il problema tipico che senti molte persone lamentarsi è: sono a casa, sono da solo e il mio problema principale è l'alienazione. E in parte collegato a questo è, vuoi per un motivo che possa essere, non sono in grado con facilità di organizzarmi da solo e i ritmi da ufficio mi davano organizzazione. O faccio un lavoro per cui organizzarsi in maniera metodica è difficile, il rischio è di trovarsi sommersi da un sacco di roba perché fai tutto quello che non dovresti fare e dimentichi di fare quello che dovresti fare. Quindi le due domande sono: hai un modo per limitare, anche in condizioni da galera, l'alienazione, se lo ritieni essere un problema nel tuo caso, e hai una routine quotidiana o hai delle cose che fai quotidianamente con una certa, diciamo, metodicità, o sei un po' come un procrastinatore seriale di quelli di primissima categoria?
Allora, premesso che cioè mi alienava molto di più quando vedevo il mio bimbo che voleva andare a scuola e non ce lo potevo portare, e questa cosa mi angosciava parecchio, il fatto di non poter andare io in ufficio, tanto i colleghi ci chattavo, ci scherzavo, li sentivo, facevo, quindi premesso che dal punto di vista, anche perché diciamo che i colleghi con cui ero più legato da un punto di vista, quelli che sentivo di più non erano tanto i colleghi diretti per mille motivi, ma erano persone che magari sono, cioè vivono comunque a 100-150 km da me, quindi comunque non vedevo tutti i giorni, quindi probabilmente quello ha un po' aiutato. Diciamo che allora io sono fondamentalmente un procrastinatore seriale e ho anche adottato la tecnica della procrastinazione creativa, nel senso che l'ho anche evangelizzata, nel senso che io le slide tendo a farle sempre all'ultimo momento, ma perché inizio a pensarci magari anche un mese prima, il mio cervello ci lavora dietro e quando arrivo butto giù, cioè proprio riesco a produrre anche 100 slide alla mezz'ora prima di, perché so dove andarla a prendere, so cosa fare, quindi la procrastinazione mi aiuta tanto e soprattutto il contenuti di quello che faccio è sempre fresco e non puzza di vecchio, come invece slide che magari sono state preparate un settimana, un mese prima o magari ti ha passato qualcun altro. Sull'organizzazione del lavoro e la gestione del tempo, devo dire che io durante i primi mesi di pandemia l'anno scorso, quando appunto nei giorni che stavo a casa col bimbo, magari lo portavo in giro, e quando lui magari si addormentava sul passeggino mentre giravamo intorno a casa come i carcerati nell'ora d'aria, mi ascoltavo corsi su LinkedIn Learning, e in particolare c'è tutta una serie di un autore che si chiama Dave Crenshaw. Poi magari Mauro ti giro i contatti dell'autore, così li metti magari nella pagina del podcast, perché adesso a memoria non mi ricordo il nome esatto come si scrive, però fondamentalmente lui ha fatto tutta una serie di corsi sul time management in tempi di pandemia, su come lavorare da casa con i figli, e sono pieni di tanti piccoli trucchi che ho usato. Ad esempio, prima dicevo di dichiarare in anticipo a mio figlio: vado su, faccio una colma, poi torno e poi mantenere la promessa, chiudere la porta a chiave e non farmi impietosire se lui bussa, la sta buttando giù da fuori, perché lui dopo 30 secondi si calma e se ne va e io riesco a portare a termine le mie cose, ma poi dopo vado da lui. Le mail di aprirle solo quando è il momento. Io ho una, come si dice, ho una firma che dice che in Microsoft lavoriamo in maniera agile, quindi io posso mandare le mail a qualsiasi ora perché viene comodo a me, ma io non pretendo risposta a qualsiasi ora, perché quello è l'assunto che tanti hanno in Italia. Se mi mandi una mail alle 10 di sera perché è urgente, ti devo rispondere subito. No, ti mando la mail alle 10 di sera perché magari dalle 5 alle 8 sono stato con mio figlio, lui si è addormentato e adesso alle 10 finisco di gestirmi le mail perché sto lavorando in maniera agile e tu rispondimi entro un paio di giorni, a meno che non ti scrivo urgente, rispondimi entro domani mattina alle 10, ma te lo scrivo. E ad esempio questo lo metto in chiaro nella firma in tutte le mail che invio, sia prime mail sia risposte. Uno vede le mie mail, c'è sempre questo spatafione. E l'altra cosa che c'è scritto dentro è che io leggo la mail mediamente 2 volte al giorno. Io ho tolto gli avvisi delle mail da Outlook, sia sul telefono sia sul PC, ho tolto gli avvisi di Teams sul telefono. Se qualcuno ha veramente una roba urgente, probabilmente ai miei contatti e trovo un altro modo per contattarmi. Se è una roba urgente, mi chiami. Non mi mandi una mail, non mi mandi un Teams, non mi mandi un WhatsApp, perché potrei non risponderti. Se è una roba urgente, mi chiami. E questa cosa qui, diciamo che ha aiutato parecchio a. Non ho degli orari fissi dove leggere le mail, cioè bene o male sì, però non li ho bloccati nel calendario. Quello che ho bloccato nel calendario sono tipo le entrate e le uscite per andare a prendere il bimbo a scuola o cose del genere. Il resto l'ho adatto di conseguenza. È logico che nel momento in cui vedo che l'agenda si sta riempiendo, allora in quel giorno lì blocco un momento per fare la mail, perché altrimenti quando già ho il 50% del giorno pieno, allora la blocco prima che poi. Ci sono quei giorni dove non ti si fila nessuno, quei giorni dove in mezz'ora tutti ti mandano delle call. Quando vedo che c'è più del 50% del tempo occupato, allora mi blocco il tempo produttivo per me.
Questo è un interessante approccio. Io tendo a bloccare il tempo per me in anticipo, però è interessante guardarla da quel punto di vista. Quindi se sei già piuttosto richiesto, allora ha senso trovare degli slot in cui ti impedisci che qualcuno ti richieda, e per il resto un po' come viene, viene. Mi piace questa. Ok, hai detto una cosa interessante che è la firma, quello che c'è scritto è che Microsoft lavora in maniera agile e quindi quello che hai detto. Mi verrebbe quindi da dire che diciamo che l'adattamento di Microsoft, e Microsoft è un'azienda enorme, quindi è difficile parlare di Microsoft in generale come singola unità, okay? Ma l'adattamento di Microsoft al salto repentino dal siamo tutti più o meno organizzati come vogliamo, tra cui molti fanno già lavoro da remoto, invece no, siamo nella stragrande maggioranza del lavoro da remoto, non sia stato così drammatico come lo è stato per invece in realtà dove il lavoro da remoto non l'avevano mai visto neanche in cartolina.
Allora, devo dire che ci sono due aspetti, uno organizzativo e uno tecnologico. Quello tecnologico lo smarchiamo subito, è facile, e strumenti come Teams, come Office 365, adesso non voglio fare la pubblicità dei prodotti, prendete anche, non lo so, Meet
Sì.
e quello di Google e l'Office di Google o altri strumenti, non mi interessa. Cioè, il fatto che Microsoft avesse già, cioè io la VPN. La uso veramente raramente perché qualche volta c'è qualcosa di vecchissimo su qualche share in qualche server, altrimenti è tutto accessibile da internet. Questo è stato, diciamo, condizione necessaria, non sufficiente, ma necessaria per poter fare lo smart working per tutti immediatamente, perché tante aziende hanno fatto fatica perché, non lo so, 100 dipendenti che vanno a lavorare da casa e una VPN è dimensionata per 10, quindi dobbiamo fare i turni per entrare in VPN. Ah, il mio capo è in call, allora mi lascia il suo slot per la VPN, cioè questa roba qui io la capisco, ma un anno e rotti fa, parlando con degli amici, ho detto che secondo me la VPN era una roba del secolo scorso, loro mi dicevano no, ma io gli ho spiegato, cioè se tutto è accessibile via internet in maniera protetta con l'autenticazione con due fattori, tutto quello che vuoi per la sicurezza aziendale, però se tutto è accessibile via internet non hai più scuse da un punto di vista tecnologico per poter lavorare da casa. Poi naturalmente in Microsoft abbiamo tutto il portatile, questo non in tutte le aziende era possibile perché io dovessi lavorare. Io l'unico altro PC che ho a casa è una specie di netbook da 200 euro che uso giusto per, come si dice, cioè l'ho preso giusto per, c'è cioè, un cavo HDMI per attaccarlo al televisore e lo usavo prima di che ci fossero i vari Chromecast, eccetera, eccetera, per guardarci i film o Netflix sulla TV. Dove avessi dovuto lavorare su quello che lui ha uno schermo da 10 pollici, è un Celeron e ha un hard disk da 32 giga, no, per cui è logico che gli strumenti servono tutti. Però ad esempio in Microsoft Italia sono anni che noi abbiamo un accordo integrativo, cioè un accordo individuale per lo smart working, per cui io anni fa ho firmato questo accordo prevede diritti e doveri, quindi banalmente, se io sono obbligato ad andare in ufficio per un meeting, questo valeva pre-pandemia, mi dovevano avvisare almeno un giorno prima, perché Perché dall'accordo, se io avevo fatto l'accordo per lo smart working, non mi puoi chiamare alle 11 e dire a mezzogiorno fisso questo meeting d'urgenza. Io sono autorizzato a parteciparci da remoto. Se me lo fissi domani a mezzogiorno, allora io devo venire. Questo banalmente dà alle persone la possibilità, che ne so, di lavorare un mese dalla casa al mare. Perché se ho un giorno per poter tornare in ufficio, io mi organizzo. Se ho un'ora per tornare in ufficio, non è più smart working, diventa il cane con la catena un po', il cane al guinzaglio con la catena un po' più lunga.
Diventa l'ora d'aria della galera.
Esatto. Mentre l'accordo che avevamo, poi naturalmente aveva tutta una serie anche di doveri, nel senso che io comunque devo avere una postazione ergonomica, devo avere una postazione con l'illuminazione corretta, devo avere una sedia corretta e me le sono pagate tutte io, come la maggior parte di noi in questo momento qui. Per cui c'è diritti e doveri, però io erano anni che lavoravo in maniera assolutamente produttiva. Io lo dico sempre, l'ultimo anno che ho preso una promozione, che è stato uno dei miei migliori anni come risultati in Microsoft, io quell'anno lì in ufficio sono andato 3 volte. Ma perché non c'entra niente? Perché la produttività di quello che ho fatto io era totalmente. E non andavo, non ero neanche andato troppo spesso dai partner, cioè andavo dai partner nel momento giusto, ma le cose importanti che ho fatto quell'anno lì le ho fatte magari fuori dall'orario. Cioè, io mi ricordo una volta ho risolto un problema che ha abilitato tutta una serie di cose, erano le 11 di sera. Uno dice: ah, ti costringo a lavorare fino alle 11 di sera. No. Perché io il pomeriggio avevo fatto altro, poi mi sono messo lì dalle 9 alle 11 di sera, ho avuto l'illuminazione, ho fatto questa cosa qui, che poi dopo, espansa, riveduta e corretta, è diventato la cosa che poi ha abilitato, assieme a tanto altro lavoro, il fatto che ho preso una promozione. E questo per me è indice di un'azienda che, cioè, i manager in Microsoft Italia sono stati formati per gestire lo smart working. Poi attenzione, c'è chi è più, chi è meno, a parte in questo momento, però devo dire. E adesso anche, ad esempio, è uscito qualche mese fa l'articolo che Microsoft Corporation ha comunque dato linee guida per aumentare i tempi di remote working per tutti i dipendenti che possono farlo, perché è logico che se uno lavora come security al data center non lo può fare da remoto, però. Ci si sta attrezzando, ma devo dire che per me è stato più facile. È stato più difficile per i colleghi abituati a stare in ufficio e a seguire i ritmi dell'ufficio, sono quelli che poi si lamentavano di lavorare 20 ore al giorno. Perché in ufficio c'era
Certo.
qualcuno che diceva: andiamo a pranzo, vieni a bere il caffè, così. Invece lì, cioè, banalmente, da quando in Outlook c'è il settaggio per mettere che le riunioni non durano un'ora, ma durano 50 minuti, la gente ha il tempo di andare a far pipì, cioè adesso scherzando, ma
È vero, è vero.
cioè, gente che era lì, che faceva i meeting, li vedevi tremare, perché era 4 ore che non andavano a far pipì, ma cioè, però non serve il settings di Outlook per bloccarti ogni tanto. Io di nuovo, se ho troppi meeting, inizio a bloccarmi io il tempo, poi invece ci sono dei giorni che sono liberi, allora lascio l'agenda libera per le esigenze degli altri.
Certo, condivido, condivido, condivido. Quindi mi verrebbe da dire che fondamentalmente Microsoft non ha fatto niente di particolare per abilitare l'innumerevole quantità di dipendenti al lavoro da remoto. Cioè era già nelle corde, nella natura di Microsoft la possibilità di fare il lavoro da remoto, gli strumenti c'erano, quindi l'impatto della pandemia c'è stato sicuramente, ma non è stato un problema insormontabile come lo è per moltissime realtà. Secondo te c'è qualche cosa che... Allora, partiamo dal presupposto che molto di tutto ciò resterà, ok? Quindi probabilmente la pandemia ha prodotto soltanto un'accelerazione dei tempi. C'è qualche cosa che avrà un impatto futuro importante, quindi dei cambiamenti importanti che Microsoft apporterà, o dal tuo punto di vista, bene o male, resterà tutto uguale, tu continuerai anche post pandemia la tua vita come l'hai fatta oggi, e perché non torni indietro a niente in realtà, o c'è qualche cosa che Microsoft sta pensando di apportare ulteriormente?
Ma io vedo un'accelerazione allo smart working, cioè, ripeto, non sono qui per fare pubblicità di prodotti, però qualche giorno fa abbiamo annunciato Microsoft Viva, che è tutta una serie di app di integrazione per Teams per facilitare l'engagement dei dipendenti, che include ad esempio LinkedIn Learning e tutta una serie di altre cose, e quello va appunto in una direzione in cui si suppone che non si tornerà a quello che c'era prima. Poi io sono convinto che un sacco di gente tornerà in ufficio, soprattutto chi magari non ha uno spazio. Io ho fatto dei corsi online dove alcuni dei partecipanti erano seduti sulla vasca da bagno perché c'è due figli in dad e mio marito di là in call, l'unica stanza libera per starci 8 ore è il bagno di servizio e quindi 8 ore di corso, perché se c'era bel tempo stavo fuori in terrazzo, ma oggi piove, quindi mi tocca stare seduto sulla vasca nel bagno di servizio. Allora, una persona così è logico che tornerà 90% in ufficio, perché non è bello lavorare dal bagno di servizio. Se uno si attrezza, e bisogna vedere la mentalità dei. Io la paura più grande che ho è la mentalità dei manager, soprattutto, e dei middle manager, perché poi magari a chi sta su gliene frega anche il giusto, l'importante sono i risultati, ma tanti middle manager, cioè da noi, ripeto, li hanno formati i manager per venire incontro a questa cosa qui. Non è stata una roba semplicemente, cioè è stato un processo che era stato innescato prima, che si è naturalmente amplificato. Abbiamo fatto tutta una serie di call per vedere come aumentare la produttività, ma come aumentare anche il well-being. Io è un anno che ricevo mail da strutture di Max su come aumentare il well-being, come non cadere in depressione, come non lavorare 24 ore al giorno, come non avere pensieri suicidi anche adesso. Cioè, arrivo all'esagerazione, ma c'è anche questo, e devo dire che anni fa sarebbe stato impensabile per qualsiasi azienda, e io sono veramente orgoglioso di questa cosa qui. Adesso non dico che tutti devono avere questa strutturazione, però anche banalmente, io ripeto, su LinkedIn Learning, ma ce ne sono ovunque, corsi per i manager per gestire le persone da remoto, secondo me, dovrebbero essere resi obbligatori. Poi dopo la persona può lavorare da remoto un giorno, 2 giorni, 5 giorni, non mi interessa. Però il manager, faccio un esempio stupido, un manager capace, se ha una sola persona da remoto e tutti gli altri in stanza, sta in stanza con gli altri. Se ha 8 persone da remoto e 3 in ufficio, lui non va nella stanza con gli altri a fare la riunione, lui si collega da remoto perché deve mettersi nelle condizioni di quelli che stanno da remoto, perché sennò la discussione rischia di diventare fra quei 4 che sono nella stanza. Se il manager è via, allora la discussione include anche gli altri 8 che sono via. E questa è banale, ma quanti ci arrivano? E non è una cosa semplice, soprattutto in un futuro, quando di nuovo si ritornerà al modello ibrido e magari. Perché tanti magari in questo periodo sono anche stati assunti in un'ottica da remoto e non credo che abbiano voglia di tornare a Milano, a Roma, pagare affitti o che cosa, quando lavorano bene da Bologna o dal cosiddetto South Working o Sea Working, o chiamatelo come volete. Cioè, però i manager devono, è lì il punto, secondo me, devono fare la loro parte.
Li invidio, quelli che fanno South Walking o Sea Walking, che fanno la pausa pranzo a mangiare pesce crudo in spiaggia, eh? Sia
Esatto,
chiaro.
o a fare SUP o mountain bike come il nostro caro amico Andrea, che gli fischieranno le orecchie.
Esattamente,
Cioè, ogni
esattamente.
volta che posta, ah, questa è la mia pausa pranzo, e lì perché Twitter non ha il tasto ti mando due maledizioni e qualche accidente, perché sennò faceva il pieno. Va bene, comunque no, quello secondo me, cioè, bisogna educare i manager. Io Non è una cosa che parte dal basso, cioè dal basso tu devi avere gli strumenti, la voglia, le cose di fare e metterti in gioco e soprattutto crescere. Però se sopra hai dei manager che non assecondano questa cosa qui, sarà difficile che le cose restino come sono o anche in una maniera ibrida. Se i manager ti assistono, invece, secondo me si può continuare ad avere molta più produttività di quella che c'è adesso, perché io ero molto più produttivo pre-galera, diciamo.
Certo, condivido perfettamente che la trasformazione delle organizzazioni sarà uno degli aspetti chiave degli anni a venire, cioè è fondamentale che le organizzazioni si adattino, non è pensabile che le organizzazioni mettano in pista quello che fanno, facevano pre-pandemia in una modalità remote working, perché le cose non funzionano. È necessario che... E c'è una... sono tutta una serie di opportunità interessanti lì in mezzo, anche di business volendo, se ci pensi.
Sì, per sì, cui... ma ti faccio un esempio. Io ho letto un articolo che mi ha fatto molto riflettere. Cioè, questo articolo diceva che praticamente... vabbè, lì faceva il confronto tra le aziende dove si andava vestiti casual e invece dove andavi con col vestito, il tailleur, l'abito, eccetera, eccetera. Lì diceva anche le aziende dove a un certo punto si va tutto bene, siamo tutti amici, si va tutti casual. Se le cose iniziano ad andare male, il primo che arriva vestito in giacca e cravatta, il giorno dopo sono tutti in giacca e cravatta, perché se la fanno sotto, perché vedono che quello è tornato alle, quindi magari c'è... Per questo che dico che deve essere una cosa che arriva dall'azienda, perché se il primo che torna al lavoro a tempo pieno e il manager è al lavoro a tempo pieno e le riunioni le fa in stanza con lui, il giorno dopo tu alla riunione vai di presenza, perché sennò non ti si fila più nessuno. Se il manager, io faccio l'esempio della riunione, ma sono mille le opportunità, per cui io non si può vietare alle persone che magari non hanno a casa la situazione giusta, che magari preferiscono farsi due passi e vivono in centro a Milano, vanno in ufficio e vogliono andare in ufficio. Però bisogna creare le opportunità per chi sta da remoto, perché altrimenti questa cosa qui muore naturalmente. Cioè nessuno te lo vieta, ma tu non lo fai perché gli altri hanno più possibilità. E questo bisogna starci molto attenti. Quel paragone con cioè il vestiti casual e invece le suite mi è piaciuto molto e ci credo molto a questa cosa.
Condivido. Io ti ringrazio per la disponibilità e per i preziosi suggerimenti e la piacevolissima chiacchierata. Grazie mille e spero di riaverti presto ospite. Alla prossima.
Grazie a tutti e ciao a tutti, buona giornata.